nella trasmissione in diretta si è perso un attimo la connessione, allora ovviamente gli amici che sono collegati sono rimasti all'oscuro quando stava parlando del giardino, dell'albero della vita, di questo frutto succosissimo. Diamo anche il benvenuto, sono arrivati gli amici da Napoli, Daniela, Lida, con i propri amici, quindi anche benvenuti a Montefano. E si parlava della conclusione della chiesa di Efeso, hai mai avuto anche quello delle chiese? Ecco, ce l'avete anche qui, ne ho per ora tre, dopo magari me ne do altre fotocopie di questo. Allora, si diceva che la prima lettera che viene rivolta a queste comunità dell'Asia, alla chiesa di Efeso, conclude con un'immagine molto allettante, cioè mangiare dall'albero della vita che si trova nel paradiso di Dio, nel giardino di Dio. Dicevamo che è molto bello che la scrittura concluda con la stessa immagine con la quale è iniziata. Tutto quel grande complesso di scritti che noi chiamiamo la scrittura, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, la Bibbia. Allora, con la Genesi inizia presentando questo albero, tra le altre cose, ma comunque se ne parla dell'albero della vita, e si conclude, dopo un lunghissimo percorso che ha durato centurie, tantissimi anni, si conclude di nuovo con l'immagine dell'albero della vita, del paradiso. Centurie non si dice? No. Secoli, centurie. Vabbè, secoli. E per quale motivo l'autore ha voluto riprendere questa immagine del libro della Genesi? Lui fa una rilettura, si parlava della capacità che ha l'autore nel rileggere e riscrivere le scritture, proprio l'Antico Testamento. Lui fa una rilettura del capitolo 2 e 3 della Genesi, quindi capitolo della Genesi, per far comprendere che quello che si legge non è altro che l'inizio di un percorso che finalmente adesso trova alla sua conclusione. Quindi mai leggere la Genesi come qualcosa già di concluso. Abbiamo perso il paradiso, siamo fuori, ci tocca vivere una valle di lacrime, via del genere. Questo non è così. Cioè quello che presenta la Genesi è una situazione, possiamo dire, ideale, un progetto, che lì per lì non è stato capito dall'uomo. E ci vorrà tutta una serie di eventi e una maturazione particolare, soprattutto ci vorrà l'uomo Gesù per farcelo capire. Allora la scrittura conclude con quell'immagine vincente di un albero della vita che è per tutti quelli che vogliono mangiare, se si sentono veramente toccati dall'invito di mangiare il quest'anno. E dicevamo che la Genesi aveva messo il divieto su quell'albero. Nessuno stenda la mano e mangi e viva. Quindi l'uomo era destinato alla morte perché aveva mangiato di quell'altro albero che era vietato, l'albero della conoscenza del bene e del male. E questo che può sembrare una storiella che spesso si racconta in catechismo è un insegnamento profondissimo, quello che l'autore sacro, la Genesi, ci ha presentato e che adesso l'Apocalisse recupera per farcelo comprendere nel modo ancora più profondo. Il problema della Chiesa di Efeso è quella di proporsi come norma di condotta per gli altri. Quindi la tentazione è quella di cibarsi dall'albero della conoscenza del bene e del male. E questa tentazione, come già la Genesi ricorda, porta alla morte. Nessuno può essere giudice degli altri. Noi riconosciamo soltanto un punto di riferimento, un modello di comportamento che è quello del Cristo, che non si è presentato mai nella veste di giudice, ma come Signore della vita. Allora, la tendenza nella comunità, come la persona umana, secondo il libro della Genesi, è quella di poter dominare l'altro come io sono il tuo modello, o io sono il tuo giudice, che ti dice che cosa è buono e che cosa è male. Questo non si può. Noi, questo non significa che si cade proprio nel relativismo totale, ognuno faccia quello che gli pare, insomma, queste sono le accuse, no? Che tante volte, ecco allora, no, se si prende il no, cioè abbiamo un punto di riferimento chiaro, che è la parola di Gesù, e noi alla luce di questa parola ci confrontiamo tutti, e nessuno si può sostituire a questa parola, perché lo dico io, no, l'insegnamento di Gesù ci dà queste tipiche proposte, poi come ciascuno applicherà questa nella propria vita, sarà la scelta, e come la comunità poi saprà rispondere a come queste scelte si sono fatte, e come gli altri vedranno il risultato di tale scelta. Se i frutti sono buoni, vuol dire che lì c'è lo spirito, se i frutti sono cattivi, anche se si è stati molto ortodossi, lì il frutto non vale niente. Allora, il problema della comunità di Efeso è quello di essere zelanti, difensori dell'ortodossia, però cercando di eliminare il tuo avversario. E ripeto, questo sarà purtroppo una storia che si ripresenterà nella vita della Chiesa, una storia dolorosa. Perché è vero che io posso difendere, io devo difendere e conservare sempre la mia identità, ma senza mai conoscere, senza mai recare, la distruzione dell'altro. Questo succede quando si manda dall'altro della conoscenza del bene. Perché siccome io sono giudice, ho deciso che cosa è buono, che cosa è bene, cosa è male, tu puoi anche sparire. Tu puoi essere eliminato completamente. Allora, finché si mangia di quell'albero, che era il problema della chiesa di Efeso, non si può entrare in quell'altra realtà di vita che è mangiare dell'albero che ti permette finalmente di crescere. Allora, la chiesa di Efeso, ripeto, per quelli che sono rimasti così all'oscuro della trasmissione, la chiesa di Efeso ricorda alla comunità di ogni tempo, alle comunità di ogni tempo, che noi abbiamo un regalo da parte del Cristo di una vita indistruttibile, di poterci cibare del frutto che viene dall'albero della sua linfa vitale, che è la sua vittoria sulla morte, e questo soltanto se noi metteremo, come la chiesa di Efeso ricorda, al primo posto le opere della vita. Cioè, se saremo capaci di dare la priorità a quello che comunica sempre vita e che questo dà valore poi a tutto quello che viene. Allora, possiamo chiudere questa parte della lettera, delle lettere alle chiese. Entriamo nella seconda parte. Io vi ho dato uno schema, la seconda parte del libro dell'Apocalisse. Allora, si diceva, quando si è fatta la verifica sulla vita della comunità, si può passare alla seconda parte dell'opera. Possiamo già capire come stanno le cose attorno a noi. Se noi non capiamo la nostra situazione, è inutile che andiamo a pronunciarci su che cosa sta accadendo attorno a noi. E la seconda parte del libro è quello che riguarda proprio la storia con le sue dinamiche e con le sue costanti, che sono facilmente riconoscibili. Quindi il libro dell'Apocalisse non è un libro di profezie intese come predizioni di cose future che accadranno, o una concatenazione di atti che si dovranno avverare secondo certe sequenze. Nulla di tutto questo nel libro dell'Apocalisse. E dicevamo che per evitare questo rischio, che era una caratteristica degli scritti apocalittici, gli scritti apocalittici dicono no, tutto è già deciso, tutto è stato già calcolato, a tal momento succederà questo, poi avverrà quest'altra cosa, e così si pensava di aver capito un po' in che modo si doveva svolgere quel disegno di Dio. L'autore dell'Apocalisse dissente in questa visione determinista della storia, e l'uomo è il protagonista della sua storia, quindi l'uomo con le sue scelte, che la storia la sta portando avanti con un certo, possiamo dire, una certa grinta, o la sta rallentando, ma non è stato deciso nulla in partenza, se non quell'obiettivo chiaro che tutti abbiamo in mente, che comunque la storia cammina verso il suo traguardo. Questo sì, un traguardo di più. Allora, per evitare questa tentazione di prendere il libro dell'Apocalisse come un prontuario di ricette o di predizioni che si dovranno avverare in un certo momento, l'autore usa, vi abbiamo anche parlato di questo, una tecnica letteraria, trovare un sistema più che si chiama i sette nari, un termine un po' tecnico, ma vuol dire un gruppo di sette cose. Abbiamo visto le sette lettere, ma soprattutto nella seconda parte del libro, questa maniera di presentare gli elementi in gruppi da sette è molto caratteristica, perché abbiamo i sette sigilli, poi ci sono le sette trombe e poi ci sono le sette coppe. Vedete, sigilli, trombe e coppe sono tutte immagini simboliche che l'autore sempre ha ripreso dalla tradizione biblica. Dicevamo che sono simboli che sono molto evocativi, cioè hanno delle risonanze molto forti, però che l'autore rielabora, ricrea, dandole ancora una consistenza più grande e una ricchezza maggiore sicuramente. Ma questo anche per comprendere che il simbolo non è una cosa di arbitrario, non è un gioco che fa l'autore. Quindi lui attinge da una tradizione in cui queste immagini erano già conosciute, avevano valore. Per cui non si può inventare i simboli, non è che per lui era lo stesso parlare di sigille, di trombe, di coppe come di pentole, di scope, di bottoni. C'è un significato chiaro per cui ci sono i sigilli, le trombe, le coppe. Che noi possiamo capire se teniamo presente il retroscena al quale l'autore si rivolge quando compone la sua opera. Però questa storia di raggruppare gli elementi in gruppi da sette sempre, diceva stamattina, l'agire di Dio, il numero che riguarda il divino, evita di dare una lettura determinista, soprattutto equivoca, del testo, pensando che qui siano state scritte delle predizioni che si compiranno in un certo modo. Ora, per evitare questo, cosa fa l'autore? Presenta questi tre gruppi di elementi, sigilli, trombe e coppe, che praticamente parlano tutti e tre della stessa cosa. Quindi non è che dopo i sigilli vendranno le trombe, dopo no, non c'è questa successione di cose, ma una cosa riporta all'altra. Questa è una sua tecnica molto riuscita, perché è come se l'autore fosse un bravissimo regista che per presentare una scena lo fa prendendo diverse angolature, diverse, come si dice, inquadrature, grazie. Per cui la scena è sempre la stessa, però inquadrata da punti di vista diversi, ce l'ha fatta più meglio. E ci dà dei significati ancora più profondi. Allora, che cosa sta presentando l'autore? Io vi ho dato uno schema, non possiamo entrare per questa mattina. Mi pare che c'è di te che dicevi, mi raccomando, sigilli, questo ce lo devi spiegare, questa è una cosa, i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Non possiamo fare tutta la lettura del capitolo sesto, però qui avete una sintesi del capitolo sesto, di questi di sette sigilli, soprattutto i primi quattro, che sono quelli più conosciuti, i quattro cavalieri dell'Apocalisse, e dietro avete anche una presentazione, probabilmente del testo, delle sette trombe e le sette coppe. Vedete, più o meno si parla sempre delle stesse cose, però dando un'inquadratura diversa. Cioè, di che cosa ci sta parlando l'autore? L'autore sta dicendo che nella storia si presentano delle costanti, che dobbiamo saper distinguere. E ci sono delle costanti che servono per portare questa storia sempre con più forza verso il suo traguardo, verso l'obiettivo, e ci sono altri costanti che la rallentano o vorrebbero in un certo senso bloccarla o non permettergli di raggiungere tale obiettivo. Ora, l'importante è che la comunità conosca queste cose, perché siccome le costanti negative, quelli che riguardano un rallentamento, addirittura un tentativo di bloccare tale processo, noi sappiamo che sono portate già al fallimento. Questa mattina si diceva che il drago, la cui cifra era il 666, vuol dire il massimo dell'inconsistenza, quindi non può impedire che questo processo si rallenti. Però può far sì che si rallenti, questo sì, perché la gente, le persone, i credenti, si lasciano ingannare, sedute dal drago. E come vedremo domani, il drago non ti inganna dicendo di commettere delle cose losche proprio, cose che uno mai non ha. La seduzione del drago è molto più sottile. Si diceva anche oggi parlando delle sette teste. Il drago non ti porta a fare delle cose che tu dici, ma io ma neanche per sogno fare quelle cose lì. Il drago è molto più sottile. Il drago ti dice, quello che tu intendi fare, magari anche di buono, lascia perdere. E questo magari è una cosa che tante volte si passa per la mente a tutti. Ma a che cavolo serve che io mi impegni a fare questo, se non trovo alcun risultato? Allora il drago non ti instiga a commettere dei reati, no, ma ti dice, come si sempre parlando stamattina, non è che si bruciano i libri, ma ti passa la voglia di leggere. Quindi è ancora una cosa peggiore, no? In questo senso, perché si colpisce alla radice, diciamo, del fatto sì. Allora, i sigilli, come le trombe e le coppe, presentano questi costanti. Soprattutto nei sigilli, i quattro cavalieri, si presenta una costante di vita, il primo cavaliere, accompagnata poi da costanti, da possiamo dire, movimenti dinamiche di non vita o di morte. Possiamo leggerlo, intanto perché se non abbiamo molto tempo a disposizione, dobbiamo lasciare poi alle 6 lo spazio per le domande, ma prendiamo il capitolo 6, io vi ho dato lo schema che potete poi rileggervi con calma. Capitolo 6 si colloca dopo che l'autore, siamo nella seconda parte del libro, vi ricordate, dal capitolo 4 inizia questo grande blocco, secondo grande blocco. Il capitolo 6 si colloca dopo che Giovanni, l'autore, si è trovato nello spirito, ha avuto una visione particolarmente importante, ha visto il trono, dove ci sono tutta una serie di elementi che lo rendono anche affidabile, lo rendono anche, possiamo dire, sicuro per quello che riguarda il processo che la storia sta portando avanti, ma al capitolo quinto, quello che contava era la visione dell'agnello con il taglio alla gola. E allora, da queste esperienze che fa l'autore, l'immagine del trono, prima dell'agnello parla del trono, quindi il trono come colui che sta portando la storia in modo veramente giusto, questo è il motore che tutto muove, che tutto indirizza verso un traguardo chiaro e preciso, quello dei cieli nuovi della terra nuova, ma poi come nella storia si è fatto presente quella realtà così vitale da permettere, la realtà vitale è il Cristo ovviamente, attraverso l'immagine dell'agnello, da permettere che questo processo si realizzi. Quando l'autore ha presentato questa cosa, allora già comincia pure il libro di sigilli. Si diceva che il libro di sigilli era nella mano di colui che siede nel trono, che è Dio, e nessuno può aprire questo libro, lui piange, sente una voce che gli dice il leone di Giuda ha vinto, ma quando si fa vedere questo leone non trova un leone ma trova un leone. E allora subito comincia l'apertura di questo sito. Allora il libro non è altro che questa storia che si deve realizzare o questo disegno che si deve realizzare nella storia, però è una storia che è anche colpita da forze di morte, perché lo sappiamo che purtroppo è anche così, con quelle costanti che si ripetono all'interno di essa. Allora, al capitolo 6 possiamo leggere, leggiamo i primi quattro sigilli, che sono quelli dei quattro cavalieri, e li spieghiamo brevemente. Quando l'agnello sciolse il primo di sette sigilli, vedete, è l'agnello che ha questo compito di aprire il libro, perché dicevamo che è l'unico che ci può far comprendere che cosa consiste il disegno di Dio. Vidi e udì il primo dei quattro esseri viventi, lasciamo da parte un po' questo personaggio e poi lo spieghiamo, che gridava come con voce di tuono, vieni. Ed ecco mi apparve un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona, e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora. Allora, la prima realtà che ci presenta l'autore, aprendo il libro dei sigilli, come una costante che non mancherà mai all'interno della storia, è quella di un cavaliere bianco, un cavallo bianco, che porta un cavaliere con una corona, si parla anche di un arco, e soprattutto si dice che questo cavaliere è venuto ed è uscito per vincere ancora, quindi è un processo di vittoria continua. Vedete, è un'immagine che l'autore ci presenta al positivo, una forza vincente all'interno della storia, che è la forza del risorto. Quindi il bianco, nell'Apocalisse, è sempre la risurrezione. Il cavallo è una forza che quasi quasi non possiamo controllare. L'immagine del cavallo serve per dire qualcosa di irruente che entra nella storia. E questo cavallo, con il cavaliere, appunto, con il colore della risurrezione, è l'attributo regale, come segno di vittoria, che è la corona, ma anche l'arco come tema dell'alleanza. Quindi questo primo cavaliere vuol dire che nella storia c'è una presenza di vita che è indistruttibile, che è una presenza vincente dalla corona, e che questa presenza significa l'alleanza perenne, definitiva, tra Dio e l'umanità. Allora, questa costante non si deve, è l'umanità, l'arco, sarebbe non un arco per lanciare le frecce, ma un arco come l'idea dell'alleanza, l'arco alleno, arco che si crea tra il cielo e la terra. Per cui noi possiamo identificare questo primo cavaliere come l'uomo, l'uomo con la maiuscola, figlio dell'uomo, che Dio ha voluto come vincitore. Allora, anche se i cavalieri sono quattro, adesso dal secondo in poi verranno presentate le costanti negative della storia, l'autore fa questo gioco da 1 a 3. Per cui non è tanto la quantità quello che decide la sorte della storia, il fatto che ci siano tre cavalieri a negativo, questo è presentato, ma è la qualità. Il primo, ecco il discorso anche della priorità, ha una qualità tale da poter vincere su quelle altre costanti che adesso l'autore presenta. Quindi questi sigilli non sono nulla di misterioso, nulla di enigmatico, ma vuol dire la realtà nella quale noi ci troviamo, dove si può toccare con mano la vita, se noi mettiamo dalla parte della vita, ma dove si può anche constatare purtroppo gli effetti. Il secondo cavaliere viene presentato come quello che significa la violenza, e dice così: quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che gridava: vieni. Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco, a colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra perché si sottrassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. Ecco, il secondo cavaliere è la seconda costante nella storia che ha purtroppo una incidenza negativa e che riguarda lo spirito dell'odio provocato dalla guerra, la violenza feroce che si può anche scatenare tra le persone. Si parla di sgozzare, c'ha la spada, quindi accenna a un potere politico militare che si pone con la forza, e gli apocalittici aspettavano, queste sono delle immagini che l'autore recupera di quello che era letteratura del tempo, per i tempi della fine dei conflitti particolarmente terribili che si sarebbero avverati nella storia. Però vedete, Giovanni non è interessato tanto a questa storia del conflitto, quanto a mostrare che anche nella costruzione del regno c'è purtroppo questa costante negativa. Cioè c'è una costante di violenza che si diffonde, sono delle forze ostili che si oppongono alla diffusione del messaggio evangelico, ma che non trovano se non la violenza per farsi sentire. L'unica arma che possono adoperare è quella della forza violenta. Il terzo cavaliere, allora, il secondo cavaliere significherebbe la violenza rappresentata dalla guerra, che è provocata dallo spirito dell'odio e da una avversione nei confronti di quello che è il progetto di Dio verso l'umanità, che è un progetto di uguaglianza, di servizio e di comunione tra le persone. Il terzo cavaliere è un po' più complesso. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che gridava: vieni. Ed ecco, mi apparve un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì gridare una voce in mezzo ai quattro esseri viventi: una misura di grano per un danaro, e tre misure d'otto per un danaro. Olio e vino non siano portati. Ecco, qui abbiamo il terzo dei cavalieri, o la terza costante che si trova nella storia, che riguarda, possiamo dire, la carestia o lo sfruttamento che può provocare un sistema economico che cerca di curare i propri interessi e che non gli interessa niente che gli interessi di tanti altri. Quindi sappiamo che nella storia che questo si ripete, è una costante. Vedete, il cavaliere che è presentato con il colore nero, nero come il sole quando non dà la luce, significa anche un'assenza di vita, come la carestia, no? La miseria, la miseria nera, e c'ha questa bilancia in mano per decidere in che modo si fanno gli affari. E qui l'autore usa un'espressione che può sembrare strano, perché si udì un'altra voce che diceva: il prezzo del grano e il prezzo dell'oro. Allora, se c'è una misura di grano, era un litro, un denaro era un prezzo spropositato, perché un denaro era la paga giornaliera. Con un denaro si potevano comprare da 8 a 16 misure di grano. Quindi il fatto che con un denaro si compra una misura sola vuol dire che il prezzo del grano, quello che è l'alimento base della gente, è salito moltissimo. C'è un'inflazione altissima. Lo stesso per quello che riguarda il prezzo dell'orto. L'orto era un grano di minor qualità, anche questo si pagava un denaro per tre misure. Mentre, la cosa più strana, parlando dell'olio e del vino, non vengono toccati. L'autore sta dicendo come un sistema economico che punta soltanto a curare i propri interessi può essere causa di carestia, di miseria e di distruzione per la gente. Perché i prodotti, possiamo dire, di qualità non subiscono alterazioni, tanto sta bene, non importa comunque, ma i poveri non se lo possono permettere. Invece i prodotti di prima necessità vengono molto, si dice, rincarati. Quindi questa è l'ingiustizia di un sistema che non promuove il bene comune, ma che cerca soltanto di curare il proprio interesse. Dal punto di vista economico, quindi, questo crea carestia, crea miseria ed è causa anche di morte. E il quarto cavaliere è una specie di riassunto di questi altri due. Si dice: quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva: vieni. Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro, possiamo dire color verde, colui che lo cavalcava si chiamava morte. E gli veniva dietro il soggiorno dei morti. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra per colpire con la spada, con la violenza omicida, la fame, la carestia, la peste, conseguenza della carestia, e con le bestie della terra. Ecco, l'ultimo dei quattro cavalieri, un po' il riassunto delle altre due costanti precedenti. Da una parte c'è una violenza omicida, in altra parte c'è anche una carestia provocata da un sistema economico ingiusto, questo porta anche alla devastazione. Sappiamo che spesso vanno insieme queste cose, no? Quando ci sono dei conflitti bellici, questo è anche una causa di crisi economica o viceversa, comunque una situazione particolarmente pesante. Ecco, questo cavaliere ultimo, che si chiama Morte, porta un colore che parla in un certo senso di speranza, perché è il verde, il verdastro, ma è qualcosa di molto passeggero, qualcosa di molto provvisorio. E l'autore qui forse sta accennando a quelli che sono anche i meccanismi di morte che si innescano nella storia, che sono prodotti da un sistema, in questo caso religioso, che volendo parlare di vita o volendo parlare di speranza, alla fine non c'è altro si porta dietro il soggetto. Quindi abbiamo le costanti antagoniste al disegno di Dio, che è rappresentato dal primo cavaliere, e che riguardano dei poteri costituiti che in fondo, non ci tengono al bene di nessuno, se non a quello proprio, come può essere il potere politico, il potere economico e il potere religioso. Tutti devastano quando applicano le loro dinamiche. Allora l'autore sta dicendo alla sua comunità: voi dovete distinguere questo. E dovete sempre pensare che comunque, se voi vi troverete coinvolti in queste guerre o in queste carestie o in queste situazioni di morte che un'ideologia religiosa possa offrire, voi dovete sempre ragionare con la figura del primo cavaliere, quello che è uscito per vincere ancora, cioè quello che è una forza di vita indistruttibile all'interno della storia. Questa è l'unica forza che vince. Le altre forze sono l'effetto, possiamo dire, di un rifiuto di quello che può dare vita all'uomo, di un chiudersi davanti a questo potere. Allora i quattro cavalieri dell'Apocalisse non sono degli esseri particolarmente infernali o mostruosi, ma sono le costanti alle quali siamo abituati nella storia a vedere sempre. Che ci può essere la vita, ma accanto a questa vita ci sono delle dinamiche di morte che in un certo senso vogliono soffocarla, ma quello che dice l'Apocalisse, la vita non si può soffocare. La si potrà, possiamo dire, può rendere difficile il suo percorso, si cercherà in tanti modi di ostacolarla, ma soffocarla mai. Perché c'è questo arco, questa alleanza perenne tra Dio e gli uomini, e c'è questa corona che significa vittoria già, come si può dire, garantita. Poi gli altri sigilli, non ci possiamo fermare a leggerli, comunque vi ho lasciato lo schema che vi possa aiutare. Il quinto e il sesto, soprattutto il quinto, è quello che serve un po' per capire la conica del tutto il libro dell'Apocalisse. È il grido dei martiri. Ma noi che abbiamo dato la vita per questa causa, fino a quando dovremo aspettare che si faccia un po' di giustizia? Allora, l'autore vuole anche rispondere a questo, perché spesso anche il grido degli innocenti, che avendo subito sulla propria pelle l'ingiustizia, clama a Dio e intervenga perché questa ingiustizia cessi. Allora, il quinto sigillo vuole ricordare che comunque questa forza vitale che sta portando la storia avanti non si ferma, e che purtroppo ci saranno altri che perderanno la vita per questa causa, ma che non sarà altro che un'energia in più da inserire nello stesso processo. Allora non si parla di vendetta, soprattutto questa specie di gioco che fa l'autore dicendo: ma Signore, fino a quando non ti vendicherai da questo sangue? E il Signore risponde: assolutamente nessuna potenza, che l'unica cosa che si può fare, parlando di quella potenza della debolezza, è di continuare ad immettere altre energie vitali all'interno della storia. Quindi il compito della comunità è quello di diffondere sempre una realtà di vita talmente grande che piano piano possa arginare tutto questo male. Quindi se il male ancora comincia a dilagare, non è per un disegno di Dio che ha deciso così, ma è perché ancora questa realtà di vita che dovrebbe essere, e che è la forza vincente, non trova tutta la sua manifestazione in tante persone che dovrebbero far questo, possiamo dire, questo servizio. Allora, è vero che il male si dilaga, però questo non potrà mai soffocare la vita che è già vita. Questo è il discorso dei sigilli. Conclude nel sesto, con degli sconvolgimenti, il terremoto, il sole, la luna, le cose di cui si parlava questa mattina sul simbolismo cosmico, come Dio interviene sempre attraverso la comunità o attraverso le persone che aderiscono, che accolgono il suo progetto, incentivando questa vita nelle persone, o promuovendola, potenziandola, e questo prima o poi comporta il cambiamento della situazione. e lo sconvolgimento di situazioni che sembravano molto consolidate, ma l'idea del terremoto significa che tutto quello che il drago può consolidare ha i giorni contati, perché dipende soltanto dell'adesione che gli esseri umani gli daranno. Se gli esseri umani non danno adesione, questo crolla come un castello di sabbia, non c'è alcun problema. Allora il discorso, concludo, è del drago, la seduzione del drago, è quella di trovare altri adepti, come, non perché devono appunto commettere, che poi questo non manca mai, dei reati particolarmente gravi, ma il drago acquista forza quando riesce a convincere gli esseri umani a lasciar perdere, perché quello che di buono tu vuoi fare è fallimento. Questa è la forza del drago, e di questa forza non bisogna mai dare alcuna attivabilità o alcuna retta o alcun altro. Ecco, ci fermiamo qua. Di nuovo possiamo lasciare il tempo adesso alle vostre domande e anche alle domande delle persone che ci stanno ascoltando attraverso il sito. Allora, Panfilo, Pietro. E chiede Panfilo che, mentre i Vangeli sono frutti di una comunità, l'Apocalisse sembra proprio l'opera di una persona sola. Come si può spiegare questa contraddizione? Ma quando si parla dell'Apocalisse, bisogna tenere in conto gli altri scritti che appartenevano alla comunità dell'area efesina di Efeso, come il Vangelo, il quarto Vangelo, le lettere di Giovanni e anche l'Apocalisse. Quindi lui faceva parte di questa comunità, però per scrivere questa opera lui ha avuto una, diciamo dire, un estro particolare, aveva una sua capacità particolare di poter fare questo tipo di scritto. Non un scritto che si può fare comunitariamente, perché anche per lo stile, anche per le scelte, anche per l'impostazione, qui c'è l'originalità di un autore. Però non un scritto che ha, diciamo, girato isolatamente in quel circolo, in quell'ambiente, ma che faceva parte di altri scritti che erano quelli della comunità giovane, per cui si inserisce anche bene. Pietro? Allora, i sette, tu mi pare nel saluto iniziale c'è scritto, no? Quando si parla grazie e pace da dei sette. Sì. Allora, è una maniera che l'autore ha quando noi prendiamo l'Apocalisse, l'autore ha una ricchezza, possiamo dire anche degli sviluppi più grandi del tutto il Nuovo Testamento per parlare di Dio, la teologia dell'Apocalisse, ma anche per parlare del Cristo, di titoli, di tutti gli attributi con cui lo presenta, e parlare dello Spirito. Quindi ha già questa riflessione trinitaria, e quando si presenta lo Spirito, l'autore usa sempre l'immagine dei sette, il sette sempre come la perfezione, o il sette come il massimo di vita che lo Spirito comunica. Quindi è una maniera originale di presentare lo Spirito, non in una forma sola, ma con sette forme, che vuol dire la perfezione, no? D'altronde i sette doni dello Spirito, se non mi sbaglio, no? Una volta si imparava il catechismo di questi, no? Sapete i sette doni dello Spirito? Però è un modo anche di e sviluppare anche la persona dello spirito della natura. Dici? Di Panfilo? tipo di... Allora, sì. Gigi ha fatto una sua, non ha fatto una domanda, i nostri amici, ha fatto una sua riflessione. Prima di tutto lui ritiene che l'Apocalisse non sia opera di un uomo, di un autore solo, singolo, ma che sia frutto di una comunità. Sì. Può anche rivedere questo aspetto, però dal testo non traspare questo. Però questo non significa che lui non fosse parte, membro, integrante di una comunità e che lui abbia anche raccolto quelli che erano le sensazioni o le obiezioni o i propositi della sua comunità. Ecco, quello, siccome lui dice che scrive quando viene relegata a Patmos, ci spiega il momento per quale motivo lui scrive questo. Perché la sua voce sicuramente è una voce sporca, si è cercato di farla tacere, e lui sa bene, visto che non vi posso parlare in persona, mi manca una lettera di scritti. Questo può essere anche un artista letterario, però può essere anche vero. Non possiamo negare, perché sappiamo che all'epoca questo tipo di situazioni erano frequenti, che una persona non grata venisse allontanata dalla vita civile perché non facesse altri danni. Allora, siccome lui è stato allontanato per la sua condizione di profeta, lui scrive in quelle condizioni anche di essere un profeta perseguitato o relegato dalla vita. Questo secondo me è un indizio per poter affermare il discorso della singolarità del personaggio. Però, ripeto, senza che si ignori una comunità alla quale lui appartiene, che può avere anche dato a lui ulteriori anche luci per spiegare. Poi Gigi faceva un altro tipo di accenno. Se la coincidenza che si chiami Giovanni, lui si presenta così, io Giovanni, trovavo nel libro di Paolo, eccetera, eccetera, che non ci abbia a che fare col primo personaggio che si trova nel Vangelo di Giovanni, che è il Battista o il Battistatore. Perché anche Giovanni Battista nei Vangeli ha un compito proprio da richiamare all'ordine, di fare un po' di tavola rasa, così come questo dell'Apocalisse, dice Gigi, fa un po' il fustigatore delle chiese attraverso queste. Ma sicuramente era un nome importante nelle prime comunità che si tramandava, perché aveva delle risonanze non indifferenti. Alcuni autori, commentando l'Apocalisse, dicono, ma questo Giovanni dell'Apocalisse è Giovanni Battista, alcuni addirittura arrivano a questo tipo di identificazione. Altri dicono, no, è quello del Quarto Vangelo, il discepolo amato, il figlio di Zebedeo, insomma, sulle identificazioni del personaggio, qui andiamo un po' nelle sabbie mobili, abbiamo degli elementi per poter dare delle indicazioni se non quelli che l'autore stesso offre, e lui si presenta con quel nome, che sicuramente è un nome importante come tradizione, cioè uno, così come noi possiamo dare il nome di Francesco, perché piace la figura di Francesco, così poteva essere questo nome, fosse il Battista, o fosse che ha scritto il Vangelo, o fosse il discepolo, non lo sappiamo. Però ecco la differenza tra il Battista e l'autore dell'Apocalisse è debole, perché il Battista dice che gli alberi si tagliano, l'autore dell'Apocalisse critica questa visione fanatica dell'osservante, no? Dello zelo nel difendere il Cristo, almeno in questa lettera alla Chiesa di Efeso. Comunque sono tutte delle citazioni che si possono sempre riprendere e rispiegare. Allora c'è una domanda che arriva, è una domanda già fatta, ma che la modifica. Nel momento in cui l'autore dice di rimuovere il candelabro, credo che lì è parola d'uomo, parla della sua presenza e non dell'amore di Dio, il quale continua sempre a comunicare vita indipendentemente dalla risposta dell'uomo. Questo arcangelo di Procida, che lui già segue molto i nostri incontri, siccome abbiamo detto se parla di Dio, parla di uomo, come può fare Gesù una cosa del genere di rimuovere il candelabro? Questo lo faremo noi, che siamo magari più intransigenti. Il Cristo continua sempre a comunicare il suo amore. Questo è vero quello che dice il candelabro. Però le lettere, che sono state scritte da un uomo ovviamente, dall'autore dell'Apocalisse, da questo Giovanni, hanno anche un compito, possiamo dire, pedagogico. Quindi non è che Gesù allontani nessuno dalla sua presenza, è che uno si allontana da solo, cioè uno si stacca da quello che può essere la fonte di luce e da quello che è la linfa vitale che lo alimenta. per cui anche come nei Vangeli, quando Gesù dice, presenta tanti moniti, a volte pesante, no? Nel caso in cui uno prenda la strada sbagliata, non possiamo pensare a un Gesù che diventa intransigente, ma dobbiamo mettere sempre in conto che la persona stessa, a forza di allontanarsi, si può anche perdere. Però questo si lascia sempre nel campo dell'ipotesi. Quindi il fatto che il Cristo sia sempre pronto a ripescare tutti e tutti, e nessuno può negare anche, bisogna sempre difenderlo. Ma è curioso, per rispondere all'Arcangelo, da Procida, che in quelle sette chiese dell'Apocalisse, di cui parla l'autore, della antica Asia Minore, l'attuale Turchia, non ci sia più presente la cristiana. Questo è curioso. Soltanto, può essere anche una coincidenza, soltanto, c'è una piccola presenza, certo, sono più, però l'unica presenza un po' più, diciamo dire, consistente, è quella di Smirne, la chiesa di San Policarpo, il vescovo del Tempio, che conosciamo. E, guarda caso, l'unica chiesa, quel set, gruppo di sette, che non riceve nessun rimprovero, tra virgolette, da parte del Cristo, che non dice convertiti. Perché una chiesa, si può chiamare la chiesa delle beatitudini, che ha preso sul serio la proposta del Cristo. Però, vi dico, questa è una semplice coincidenza, però è curioso, quando uno pensa alla Turchia, che è stato la terra dove il cristianesimo si è diffuso con più forza, che lì adesso di traccia cristiana sia pochissimo. Tanto l'Islam, comunque, i cristiani sono minoranza, e minoranza anche questo. Nicolò, Gianna? Sì. 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 Certo. Sì, che abbiamo intervenuti sul testo, certo. Nicolò, anche qui ho fatto una domanda, una sua osservazione, parlando del testo greco, del testo originale, lui dice se è un testo affidabile, perché si sa che quando i testi sono stati tramandati nella storia della Chiesa, spesso sono stati ritoccati, sono stati cambiati o sono stati delle cose non corrette. Ecco, quando noi prendiamo il testo dell'Apocalisse, testo greco, c'è sempre l'apparato critico. Ovviamente noi possiamo ritenere che quello che viene editato sia la versione più vicina all'originale, al 99%. Però, per arrivare a questa versione ultima, è stato il testo rivisto, ritoccato, limato, ripulito. Ma tutto quello che è stato fatto in questo processo di recuperare l'originale si è messo nelle note, nell'apparato critico. Per cui, chi è pratico del greco va a leggere la nota, nel versetto tale, dice guarda che un documento antico aveva cambiato tutta questa parola, aveva cercato per esempio di evitare queste sgrammaticature, però noi facendo il confronto con altri documenti possiamo dire che il originale era così, questa sgrammaticatura, così come qualcun altro cerca di accentuare alcune cose o altri documenti cercano di diminuire certe cose, però questo te lo mette all'apparato critico perché tu capisca che nella storia del testo è accaduto questo. Ma quello che noi abbiamo, possiamo dire che è affidabile. In alcuni punti ancora gli studiosi hanno dei dubbi, perché non c'è una chiara testimonianza per dire questo. Dobbiamo andare un po' anche per ipotesi, ma nella maggior parte sì. Anna, vuoi fare una domanda? Sì. Terribile. Ecco. Basta che tu apri il TG, siamo nella cronaca nera tutti i giorni. Penso che i nostri, il TG1 in particolare, è molto più dell'Apocalisse da questo punto di vista. Sappiamo tutti i diluvi, tutte le cose, magari le altre cose buone non sappiamo niente. È vero quello che dice Anna, sta chiedendo, scusate, non ho sentito la domanda. Se potevo dare qualche spiegazione breve degli altri due settenari, quello delle trombe e quello delle copre, perché è uno schema che è un passato, è il testo dell'Apocalisse, che è un schema particolare per questi altri due settenari, si vedono che queste coppe, queste trombe sono tutte devastazioni, il sole che non brilla, il mare, l'acqua che diventa sangue. Ecco, spiegavo ieri di fare lo spiegato di sera che in questi flagelli che vengono presentati sia nelle trombe sia nelle coppe, noi abbiamo una ripresa dell'Esodo, di quelle che sono le famose piaghe d'Egitto. E allora spiegavamo che è vero che nella storia queste devastazioni noi anche li facciamo, ma non sono castighi che Dio dà, dei flagelli che Dio manda per colpire l'umanità, ma sono sempre conseguenza di scelte sbagliate, sia perché si dà troppa forza al cavaliere, quello rosso, quello del sangue, o al cavaliere nero, quello della carestia, o al cavaliere verdastro, quello di un'ideologia che porta soltanto morte. Quindi da questo si ricava soltanto devastazione. E noi sappiamo che purtroppo la nostra storia è piena, divisa di ma l'autore non vuole soltanto fare una specie di resoconto delle cose che non vanno, perché questo già si sa, che lui ci ha rivelato nulla di particolare. Lui vuole farci riflettere su queste cose, prendendo lo spunto dal libro dell'Esodo, perché questi famosi flagelli che vengono inflitti al faraone perché il faraone lascia libero il popolo, certo, a una prima lettura si diceva sono le prove che Dio ha mandato perché alla fine questo popolo venisse in là. Ma l'autore dell'Apocalisse dà una lettura più profonda, dicendo guardate che questi flagelli è quella faccia dell'impero di Egitto che voi non conoscete. Quindi di fronte, dietro a tanto splendore, si nasconde tanta miseria, nel senso di devastazione, di morte, di giustizia, di miseria. Per cui noi possiamo vantarci che viviamo in una società civile, occidentale e sviluppata, sicuramente. Noi siamo stupidi di dire che anche il prezzo di questo nostro progresso si è pagato sul sangue di tanti ragazzi. Quindi, e continua purtroppo ancora così. Quindi l'autore ci vuole far riflettere su questo, cioè d'accordo che siamo tutti per lo sviluppo, per uno sviluppo che deve comprendere tutti, non soltanto alcune parti. E anche lì, se tu vedi nelle trombe, nelle coppe, si dice un terzo, un quarto, cioè sono tutti degli interventi parziali all'interno della storia, per cui è vero che questo male può dilagare, ma non soffoca completamente quella realtà di Dio, nonostante cercando sempre, non si vale più che parla soltanto delle cronache nere e non sappiamo più quale canale accendere perché non si riesce più a sapere come stanno tanto. Un po', allora, Rita mi chiede il settimo sigillo che non l'ho spiegato per mancanza di tempo, io ho preso tra l'altro l'orologio, qualcuno mi dice ancora, l'avevo appoggiato da qualche... ecco, tra un po' dobbiamo smettere, ecco, allora, questo è fatto bene a ricordarlo perché mi è saltato quando ho spiegato come funziona questa tecnica letteraria dei settenari, dei gruppi di sette. Infatti un po' ridere questo perché Alberto ci ha fatto la battuta ai sette nani, io non riesco a dire bene i settenari, comunque i settenari, allora, comunque anche loro erano un gruppo di sette, quindi siamo sempre lì, anche loro erano un settenario lo stesso. Vabbè. Allora, dicevamo che sono delle strategie narrative dell'autore, appunto per evitare di dare una lettura superficiale della storia pensando che adesso si avverrà questo, poi dopo la seconda tromba si avverrà quest'altra disgrazia, non è così che va letto, no? È sempre in una maniera globale dire che nella storia c'è una realtà di bene che spesso ha a che fare con quello che bene non è e che crea della devastazione, che crea anche della sofferenza, che crea della miseria. Allora i sigilli, così come le trombe, cominciano il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, con una certa anche progressione, no? Il sesto era quello degli scopolimenti terremoti, no? Quando arriviamo al settimo, uno dice, caspita, cosa sarà che succedere adesso? Niente, si ferma tutto. E cosa fa l'autore? Che il settimo comprende l'altro settimo. e quando è una specie di gioco, come si dice, di scatole cinese, no? E quando si aprono le trombe, lo stesso, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la settima, silenzio, e di cosa comprenderà? Le trombe. Quindi un settenario ingloba l'altro, e in questa maniera si evita di dire prima succederà questo, poi succederà quell'altro, sta succedendo tutto contemporaneamente, solo che lo vediamo da angolature diverse. Allora, il fatto che Rita dice cosa vuol dire questa pausa di silenzio? Sì, perché dice si fece silenzio per circa cioè sul momento in cui dal passaggio di un settenario all'altro, come poi quello delle trombe sarà anche più drammatico, bisogna che la comunità e il lettore si prendano un respiro e riflettano sulle cose che sono state presentate e che faccia una riflessione che sia lucida, non dicendo ma caspita, le cose sono andate proprio pesanti, ma saper leggere tra le righe che nonostante la pesantezza di certe immagini, quello vincente è quello capace del primo, cioè in questo caso il cavaliere, il cavallo bianco con il cavaliere. Quindi la pausa qui significa per una riflessione più approfondita di quello che è stato detto adesso. Tiziano. Sì, sono negli anni 90. Anche, anche. Allora, Tiziano parla di l'attualità dell'Apocalisse, dice, non sembra un testo scritto quasi 1000 anni fa, ma poteva essere scritto alla fine del XX secolo, solo che i nostri cavalieri sarebbero le multinazionali che espropriano, impoveriscono, devastano, lì dove passano. Quindi le stesse cose che l'autore ha già visto 1000 anni fa, purtroppo si ripetono ancora. Questo fatto del ripetersi, però, Gianca Paola si diceva con gli amici di Riccione, non significa una specie di ritornare ciclicamente su quelle cose che vanno bene, una specie come di ruota che gira su se stessa. C'è anche una proprietarietà, c'è anche un camminare in avanti, però l'autore non vuole illudere la sua comunità, e l'autore sta dicendo questo, e lo vedremo anche domani, dice il male è stato annientato, e il male non c'ha alcuna consistenza, però così come succede quando accade una deflagrazione atomica che può causare, dopo per anni si dovrà convivere con la nube tossica, e questa nube tossica è fomentata da coloro che ancora aderiscono a quella realtà di cui, che di per sé non c'ha alcun fondamento, ma è sostenuta da quanti per interesse, per abilità, per comodi, per violenza, continuano a fomentare. Ma il male di per sé non ha alcuna e la gente che ancora continua a rendersi complice o a dare adesione a qualcosa che serve soltanto per tirare il proprio interesse a un certo intento. Allora, stanno suonando le campane, se non ci sono altre domande, noi possiamo andare per prepararci per l'Eucaristia, perché si ferma con noi alle 7 in chiesa Alberto, celebrerà l'Eucaristia. Dopo la faremo anche domani,
grazie a tutti di nuovo.